Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche questa settimana. Siamo ancora nel palinsesto autunno-inverno, tecnicamente, che terminerà con il mese di giugno, fino alle notizie delle 12.30. Il numero per scriverci durante la diretta è 331-6214013. Per Telegram, WhatsApp oppure per un SMS, diretta a @popolarenetwork.it. La mail per scriverci durante questa puntata. Se invece volete scriverci in altri momenti, cult@radiopopolare.it o la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata, come sempre, con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Stavolta avremo il nostro giallo Crovi, la rubrica di Noir, giallo e tutto quello che ci sta intorno, curata da Luca Crovi, in diretta, perché lo chiameremo in chiusura di puntata. Vi apriremo un'ampia pagina dedicata alla Biennale Teatro 2021 che si è appena conclusa. Abbiamo avuto occasione nel notiziario del weekend di farvi ascoltare un breve estratto del discorso molto molto pungente, critico nei confronti delle destre, di Ursina Lardi, celebre attrice e drammaturga di origine svizzera ma trasferita a Berlino da tanti anni e che alla Biennale ha ricevuto il Leone d'Argento, oltre ad avere presentato uno spettacolo per la regia di Milo Rau dal titolo Diserin, la veggente ma anche l'osservatrice. L'ascolteremo sia nel suo discorso, appunto, che vi accennavo, è stato insomma certamente non un discorso di circostanza, e poi anche in un'intervista esclusiva per Radio Popolare che le abbiamo fatto. Nella prima parte, fra poco, per lo spazio delle arti visive, torniamo a parlare di Adrian Paci, in particolare a Roma. No man is an island, la celebre frase di John Donne, tratta da Meditation 17th, è un doppio intervento artistico in un progetto appunto voluto dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione del Vaticano. Ce ne parlerà Tiziana Ricci nello spazio delle arti visive. Apriamo invece con un celebre regista, Daniele Lucchetti, presente al Pesaro Film Festival. Si è aperta infatti sabato la 61esima edizione di questo festival, è uno dei più longevi d'Italia. Oltre al concorso e ai film sperimentali, ogni sera c'è anche il film in piazza, nella centrale Piazza del Popolo. L'apertura è stata dedicata a Daniele Lucchetti, per l'appunto, con il suo film La Scuola, che compie 30 anni, un film che ha lasciato davvero il segno nella storia della cinematografia italiana. Tutto il programma invece del festival ovviamente sul sito, laggiù. C'è la nostra Barbara Sorrentini, che sentiremo nei prossimi giorni e che ci ha lasciato appunto un estratto di ciò che Daniele Lucchetti ha dichiarato.
A 30 anni dalla scuola, Daniele Lucchetti, il contesto di allora era il 95, tra l'altro da un anno era sceso pure in campo Berlusconi, però stiamo parlando di un contesto scolastico che ricorda addirittura gli anni 70 in un certo senso. Com'era nata? C'erano i libri di Starnone, era la scuola di Starnone, qual era il contesto?
Ma la cosa sana che ha avuto quel film, ha avuto tante circostanze sanissime, La prima è il fatto che Starnone era non solo un osservatore di scuola in quanto professore, ma scriveva da tanto tempo sulla scuola, aveva già scritto 2 o 3 libri, una commedia che io stesso avevo portato in scena, e scriveva sul Manifesto dei pezzi sulla scuola, cioè aveva testato un tono, aveva testato un genere di cui era proprietario in qualche maniera, proprietario proprio come inventore di questo genere. Quando si decise di fare un film, proprio perché avevo fatto uno spettacolo a teatro, successe un'altra cosa virtuosa, cioè che Cecchi Gori ci fece scrivere questo film per 2 o 3 anni, finché non venne bene. A un certo punto non lo lasciammo, poi lo riprendemmo, poi lo lasciammo, lo riprendemmo, perché non riuscivamo a trovare la quadra di farlo come che fosse efficace, così come erano efficaci i libri, così come era efficace lo spettacolo a teatro. Queste due cose virtuose hanno fatto un film interessante, senza le piattaforme, senza gli algoritmi, anche se non ci credo tanto agli algoritmi, perché è uscito fuori un film che il pubblico non sapeva di desiderare.
Tra l'altro, tu hai citato naturalmente Cecchi Gori, che era molto scettico sul fatto che potesse avere successo un film sulla scuola, un film così, eppure io ricordo, io l'avevo visto, ero universitaria, per cui ho un ricordo proprio, emozionava quel film.
Sì, allora all'inizio lui non credeva tantissimo al film, però a stima nel lavoro che stavamo facendo insieme, eccetera. Poi invece è successo il contrario, io ho finito il film, mi sembrava una schifezza, e scrissi una lettera a Cecchi Gori che lui si appese in ufficio, in cui gli dicevo che il film sarebbe stato meglio farlo uscire in una piccola sala, così un po' di soppiatto, perché nessuno l'avrebbe visto e quindi si poteva sperare semmai in un passaparola, e lui invece lo fece uscire a tappeto di tutta Italia e fece un botto di soldi.
C'era un cast non proprio agli inizi, perché comunque sia Fabrizio Bentivoglio che Silvio Orlando che Anna Gagliena avevano già comunque una carriera avanzata, però erano giovani e facevano, ed erano i professori, quindi amati anche dai ragazzi che poi non erano ovviamente professionisti, erano ragazzi giovani. Come era stato anche il rapporto, la scelta, la loro scelta e il rapporto con gli studenti?
I ragazzi erano dei veri quindicenni, questo va detto, perché quando si fanno i film sulla scuola si tende sempre a prendere degli studenti, delle persone di 18-20 anni che sembrino più piccoli, però è una questione di permessi, di orari, perché i minorenni ovviamente hanno orari più brevi, sono pagati di più perché hanno gli accompagnatori, insomma è una cosa un po' complicata, e invece io ho preteso di avere dei veri quindicenni, e questa cosa creava un'energia incredibile e anche delle situazioni molto buffe, devo dire la verità, perché questi ragazzi decidemmo di vestirli con i loro abiti originali, senza pensare che il secondo giorno non sarebbero stati lavati perché si riportavano a casa, e quindi avevamo una classe di 18 persone per un mese e mezzo sempre vestite uguali, che era una cosa spaventosa. Però per esempio loro non avevano nessuna mitologia del cinema, e si erano già sganciati dalle star cinematografiche, non sapevano chi fossi io, chi fosse Silvio Orlando, chi fosse la Gagliena, non lo sapevano assolutamente. A un certo punto Bentivoglio aveva il sospetto che una ragazza molto bella, una studentessa, lo puntasse, e tu secondo me mi ha riconosciuto. Infatti questa ragazza arrivò e gli disse: tu potresti piacere a mia madre.
La scuola era una scuola della periferia romana, se non sbaglio proprio Starnone insegnava lì, vero?
Sì, sì, era la sua scuola, Livia Bottardi, e era un istituto tecnico per il turismo, e la scuola era in funzione mentre giravamo, quindi ogni tanto io andavo a vedere nelle classi, a spiare se stavo azzeccando il tono, se quello che raccontavo era vero o falso.
Quando prima dicevo ricordava gli anni 70, perché c'erano tutte queste discussioni tra professori di ore e ore in cui appunto si discuteva non soltanto di scuola ma di tutto quello che poteva portare la scuola agli allievi. Adesso io non so se è ancora così, poi vabbè c'è stato di mezzo anche il Covid, la DAD, per cui c'è forse un allontanamento tra professori e studenti, non lo so. Oggi la scuola cosa sarebbe, che fin sarebbe?
Io non lo so, perché dovrei avere passare del tempo dentro una classe di liceali. Io invece di liceali ho una figlia, che ovviamente vedo il suo punto di vista, non vedo il punto di vista di quello che sarebbe il mio occhio lì dentro. Non credo che sarebbe così diverso. C'è la commedia umana dell'alternanza. Sicuramente il film ha un rovesciamento intelligente, che racconta il professore idealista come uno che non riesce nel suo intento, perché eravamo pieni di narrazioni, quelle sì che venivano dagli anni 70, del bravo professore che andava nelle periferie e aiutava a trovare una strada ai ragazzi che non si salvavano. Questi non sono salvabili e non si salvano, non vogliono salvarsi, quelli che già si salvano non hanno bisogno di quel professore. Questa mi sembrava l'intuizione interessante di Starnone, che andava oltre il cliché degli anni 70, del bravo professore che la sa lunga e che ti salva.
Tu hai creato un po' un filone adesso, poi vabbè, c'era la scuola raccontata da Truffaut negli anni in tasca, ma anche dei 400 colpi, poi però c'è stato un filone scolastico che però non è mai arrivato al livello della scuola, del tuo film. Certo, oggi forse le differenze sarebbero che ci sono i social e allora non c'erano, e forse che i genitori sono più opprimenti sia sugli studenti che sui professori. Questo allora non c'era, anzi quasi erano quasi assenti i genitori allora.
Sì e no, nel senso che tra gli episodi che tagliamo dal film c'era proprio un episodio di un genitore che andava violentemente addosso al professore, che a suo dire non si curava della ragazza nel modo giusto. Quindi c'erano già degli episodi. No, non so se era così diverso da questo punto di vista. Non lo so. E sicuramente erano un po' meno sindacalizzati i genitori e gli studenti. Sindacalizzati significa erano in grado di autodifendersi un po' meno. Però non così poco come pensiamo. Stiamo parlando comunque degli anni del riflusso della politica. Insomma, erano anni molto più vicini a oggi di quanto possiamo pensare. 30 anni fa è un soffio dentro la scuola.
Sì, forse iniziava questa, no? Perché una volta quello che diceva il professore, i genitori difendevano i professori, ti ha dato brutto sì, voto, hai sbagliato tu. Adesso capita a volte che vadano a chiedere ai professori l'opposto, no? A dire ma perché gli hai dato un brutto voto.
Io credo l'ultima generazione. Sì, credo che l'ultima generazione di professori intoccabili, un po' mummificati. E c'era forse la generazione che è finita negli anni, inizio degli anni 80, fine anni 70.
Grazie.
Ed era Daniele Lucchetti, il cui celebre film La scuola è stato proiettato in occasione dei suoi 30 anni al Pesaro Film Festival in Piazza del Popolo, in occasione della prima giornata del festival, dove torneremo con Barbara Sorrentini anche in settimana.
Los calendarios, las aerolíneas, redes sociales, se terminaron las fotografías, solo se permiten los buenos días. Se terminaron las fotografías, solo se permite decir: venga ya la vida, yeah. Cocotear conmigo. Para brillar como el sol en la playa, necesito un poquito de calma. Nadar desnuda sobre las olas, cantando cumbia bajo las estrellas. Perder el tiempo buscando piedras, soltarlo todo y tomar mis manos. Se terminaron las fotografías, solo se permiten los buenos días. Se terminaron las fotografías, solo se permite decir: venga ya la vida, yeah. Saluda a la sirena, yeah. Saludar a la ola, el coqueteo con la luna, colorito de canela. Y hasta un porrito me fumo. Ya me voy para China, para vender cocos en la playa. Ya me voy para China, para vender cocos en la playa. Ya me voy para China, para vender cocos en la playa. Permiten los buenos días.
Se terminaron las fotografías, solo se permite la buena vida.
Se terminaron las fotografías, solo se permite la buena vida.
Se terminaron las fotografías, solo se permite la buena vida.
Ya me voy para la
Natalia Lafourcade, Cocos en la Playa, Adrian Paci, No Man is an Island, il titolo del doppio intervento artistico di Adrian Paci a Roma, è una citazione del poeta inglese John Donne, tratta da Meditation 17. Si tratta del secondo appuntamento del progetto voluto dal Dicastero per la cultura e l'educazione del Vaticano. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Un progetto dedicato al tema della migrazione, del viaggio e dell'accoglienza. Questo progetto è protagonista del secondo appuntamento di Conciliazione 5, che è lo spazio per l'arte contemporanea su Via della Conciliazione, vicino alla Basilica di San Pietro. È l'opera di Adrian Paci a Conciliazione 5 ed è in dialogo con un altro intervento dell'artista allestito nelle Corsie Sistine del complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia. Il programma del 2025 di Conciliazione 5 invita a riflettere sul tema della speranza, declinata attraverso quattro interventi d'artista che nel corso dell'anno hanno affrontato e affronteranno argomenti attuali. È stato già affrontato il carcere, ora è la volta della migrazione e poi sarà la volta del tema dell'ambiente e infine della povertà. Allora, dopo l'artista cinese Yan Peiming, che ha lavorato sulla condizione carceraria in relazione con la comunità della casa circondariale di Regina Coeli, è la volta adesso di Adrian Paci, che concentra la sua ricerca sulla potenza trasformativa del viaggio, capace di produrre immagini suggestive e poetiche. Allora, nello spazio di Conciliazione 5, Adrian Paci presenta la scultura Home to Go, che è un lavoro del 2001. Si tratta di una figura maschile, che è il calco del corpo dell'artista stesso, che sorregge sulle spalle un tetto capovolto che nella forma ricorda un paio di ali ed evoca l'idea di un'umanità sospesa tra precarietà e trascendenza. Al centro c'è l'essere umano come viandante, costretto ad andare via dalla propria terra. Quest'opera dialoga con l'altra opera, che è una multivisione, sono tre schermi, una videoinstallazione allestita alle Corsie Sistine del complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia. Quest'opera, esposta per la prima volta in Italia, è un'opera ispirata a un episodio accaduto realmente nel 1566 a Termoli. Durante un attacco turco venne saccheggiata la campana di Santa Caterina, che veniva usata per avvisare i marinai in caso di pericolo. Un tentativo di portarla via che naufragò con l'imbarcazione sulla quale c'era la campana e la campana finì in fondo al mare. Nella leggenda si dice che i pescatori, ancora quando il mare è mosso, la sentano suonare. Quindi un'opera dal forte valore simbolico che in qualche modo rimanda anche alle tragedie del mare. Ho voluto sentire, diciamo, la storia di come è nata dall'artista stesso. Allora, Adrian, questo lavoro è veramente emozionante. Ci racconti com'è nata l'idea di questa campana che suona con le onde?
È nata dopo un invito a Termoli da un amico, Giorgio Pace, che stava aprendo una fondazione nella sua città natale a Termoli. E mi ha chiesto se mi andava di fare un lavoro per l'apertura della fondazione e mi ha invitato a visitare la città, visitare la sede dove doveva essere questa fondazione e a parlare con lui della possibilità di produrre un lavoro nuovo. E ho iniziato subito a documentarmi un po', cioè non avevo mai sentito parlare di Termoli se non così,
e di quello che era successo lì.
E invece da una mia studentessa che è di Abruzzo mi sono fatto arrivare dei libri sulla regione, sulle città di questa piccola regione italiana, e lì ho letto per la prima volta la storia della campana di Santa Caterina e mi ha subito un po' stuzzicato un po' questa idea di questa campana rubata per essere portata via, che però insomma,
sono stati i turchi, no? Durante un assalto che volevano portarsela via.
E poi però questa idea che i pescatori sentono quando il mare è mosso, sentono il suono di questa campana da sotto il mare.
Beh, è una leggenda questa o è successo leggenda. Davvero?
Allora, che sia leggenda. Rubata è vera la storia.
Che poi che abbia suoni... fatto affondare la nave.
No, anche, vabbè, comunque... la cosa più fantasiosa è il fatto che lei continui a suonare da sotto il mare, come dire, no? Che però era un'idea anche molto suggestiva, poetica, e siccome poi nel Molise, lì vicino a Termoli, c'è la fonderia di Agnone, di Marinelli, la più antica fonderia al mondo che producono le campane, ho pensato, ho avuto un po' questa immagine della campana che viene posizionata su una piattaforma galleggiante e che si muove dalle onde, e da questo movimento nasce anche il rintocco dell'acqua.
Cioè non c'è niente che la muove, sono le onde. E quindi il suono che sentiamo è prodotto...
È prodotto dalla volontà delle onde.
Dallo sciacquio, dalla volontà delle onde.
E così abbiamo preso dalla fonderia questa campana, l'abbiamo... posizionata su questa piattaforma che è stata studiata per tenere il suo peso e per reggere, insomma, il peso della campana, e poi siamo stati lì ad osservarla. Cioè, il nostro lavoro era quello di seguirla, osservarla nei vari momenti della giornata, nei vari momenti del meteo, quando c'era il vento, quando c'era il mare mosso, quando c'era la luna, quando c'era il sole che l'alba la mattina.
Ci racconta anche del mare, di chi lo attraversa,
di
chi affronta la bellezza ma anche il pericolo, giusto?
Sì, sì, è un'immagine che, diciamo, un'immagine aperta, un'immagine che insomma, nella sua potenza rimane comunque un'immagine aperta e che suggerisce possibilità di lettura, non impone, ecco.
Come fai sempre, del
resto. Io cerco di fare sempre.
Poesia, e poi si lascia aperta alle varie sensazioni, alle
varie... Sì, per me la dimensione appunto, la dimensione della potenza, la dimensione dell'apertura vanno molto insieme. Cioè, una cosa per essere in potenza ha bisogno di rimanere in divenire.
E siccome questa multivisione ci dà un panorama vasto e anche un cambiamento di luce, di orari, quindi è stato... impegnativo, è stato lungo fare queste riprese?
Beh, le riprese sono state fatte in una settimana, in meno di una settimana, però tante
in
ore,
diversi,
tante ore di riprese.
Un po' come ha fatto Monet.
E lui lui guardava la stessa scena in momenti diversi. Noi anche ci siamo un po' mossi, però l'idea è quella di, nella semplicità, nella massima semplicità, raccontare qualcosa, cioè dare questa idea di uno spostamento continuo nel tempo e nello spazio, e anche offrire questa possibilità di un dialogo poi tra i vari schermi e perciò tra i vari suoni, tra le varie presenze di questa campana.
Ed era Adrian Paci, No Man is an Island, il titolo del doppio intervento artistico che ha creato a Roma, una citazione dal poeta inglese John Donne, tratta da Meditation 17, il secondo appuntamento di un progetto voluto dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione del Vaticano. In servizio era di Tiziana Ricci. E parliamo adesso di uno spettacolo che debutta quest'oggi, resta in scena fino al 19 di giugno in Sala Shakespeare all'Elfo Puccini di Milano. Le Troiane, la guerra ai maschi, una revisione necessaria. È firmato da Marcela Serli, con un cast multiforme, con tante interpreti che danno vita a una versione delle Troiane che va tutta raccontata. E allora siamo collegati con Marcela Serli, a cui do il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per il bel invito.
Grazie davvero. È una revisione che porta con sé addirittura dell'ironia, talvolta del maldestro.
Mi è piaciuto usare subito maldestro a Radio Popolare.
No, perché appunto no, ci avviciniamo sempre ai miti e al teatro classico e alle narrazioni con una certa soggezione. Invece giustamente, Marcella, tu ci hai tenuto nelle note di regia a sottolineare, no, questa decostruzione.
Esattamente, l'ho fatto anche grazie a un po' di studi che ho, diciamo, ripercorso con delle grecisti, in particolare con quella che poi è diventata la consulente dello spettacolo, che si chiama Marcella Farioli, che è una ricercatrice femminista, oltre ad essere una grecista, che ci ha fatto vedere, osservare, leggere i personaggi femminili nella tragedia greca in un altro modo, da un altro punto di vista, e questo punto di vista in realtà rifletteva anche la società che vivevano le donne in quel momento e che venivano raccontate da uomini. E quindi questo entrare in quel mondo è stato anche guardarlo con gli occhi nostri, con gli occhi di oggi, cioè per quello ho detto maldestro Radio Popolare, per dire senza paura di essere pop nell'osservare anche grandi temi, grandi concetti che vengono attraversati ovviamente dalle troiane originali di Euripide.
Certo. E giustamente un'altra delle note che tu hai consegnato alla presentazione dello spettacolo dice che originariamente l'avete approcciato in una maniera che per l'appunto tiene anche molto in conto la contemporaneità, cioè con un discorso che tiene conto del femminismo, lo stereotipo femminile che viene trasmesso dalle tragedie. Invece poi sono scoppiate le guerre veramente e un po' le cose sono cambiate, giusto?
Esatto, la cosa che è diventata più forte già dal titolo stesso non doveva essere quello il titolo, ma poi i maschi e la guerra si sono resi protagonisti anche di quello che noi stavamo rileggendo, quindi era impossibile non aprire lo spazio anche a ovviamente il tema grande, che tra l'altro è sotto le troiane ma non è nelle troiane, perché non lo contiene, no? Le troiane sono queste donne che sono spiaggiate, uso questo termine così come degli animali marini, sono spiaggiate ad aspettare che vengano a prenderle i greci, le facciano schiave ognuno a modo suo. E il fatto è che proprio su questa attesa quasi inerme ci siamo questionate, e quindi per questionarci abbiamo parlato anche un po' degli uomini e li abbiamo visti anche dal punto di vista contemporaneo, quindi anche in qualche modo, senza spoilerare come si suol dire, abbiamo anche messo in scena chi interpreta, cioè i grecisti, cioè chi interpreta proprio la tragedia greca, cioè chi la legge, chi la vede oggi, come la si vede, soprattutto per come va il mondo, insomma, no?
Ecco, una compagnia di interpreti che ben conosciamo, bravissime, Caterina Simonelli, tu stessa, Elena Huso, Ira Fronten, Noemi Bresciani, Caterina Bonetti ed Eva Robbins, no? Che quindi si avvicina alla tragedia.
Esatto, un parterre di corpi, vogliamo dire così, multiformi, se vogliamo, perché in qualche modo è uno spettacolo intersezionale, dentro ci sono attrici alle quali forse non verrebbe dato il ruolo che a ognuna di loro viene assegnato, e quindi anche nel discorso proprio dello stile teatrale, della scelta che si fa, cioè che ruolo è adatto a quell'attrice. In questo caso anche qua abbiamo rotto gli schemi, l'esempio su tutti ti dico Ecuva viene interpretata da Eva Robbins, che certo è una donna già grande, no, Eva Robbins, ma lei interpreta la partoriente più famosa del mondo, cioè quella che era obbligata a portare avanti la stirpe, quindi si dice così leggendariamente che sia madre di 50 figli. Ecco, lei interpreta una donna senza utero. Questa crudezza che ho appena usato, questo termine che ho appena usato, sarà presente nello spettacolo. Lo spettacolo ha qualche cosa di crudo, ma anche di comico, di assurdo, di ridicolo.
Certo. Noi dobbiamo fermarci qui, ma siamo molto felici di annunciare appunto che Le Troiane e la guerra ai maschi, una revisione necessaria di Marcella Serli, debutta stasera e resta in scena in sala Shakespeare all'Elfo Puccini fino al 19 giugno, e che quest'oggi a fine spettacolo ci sarà un incontro con Francesca Santoro dei Sentinelli, Sofia Burini del gruppo Donna Cigar Cigay Milano, Camilla Gajaschi, sociologa e femminista, e Marcella Farioli, già citata, autrice e grecista. Grazie Marcella, buon debutto, ciao!
Grazie, grazie a voi, grazie, vi aspetto.
A risentirci. E vedrete che poi parleremo ancora di mito anche dopo la pubblicità. Bentornate, bentornati, come vi avevo promesso parliamo di un'altra protagonista del teatro contemporaneo europeo, Ursina Lardi, svizzera cresciuta fra la Valposchiavo e i Grigioni e poi trasferitasi in Germania ormai da tanto tempo, è una delle principali interpreti che lavorano alla Schaubühne di Berlino, ma ha lavorato anche nel cinema e in altre compagini importanti come per esempio i Berliner Ensemble, interpretando sia ruoli del teatro che già sono entrati nella storia, dalla Lulu fino ad altri brani della tradizione teatrale del Novecento, e invece anche molti spettacoli, anche provocatori, che fanno discutere, in particolare con alcuni registi di area tedescofona, che tra cui primo fra tutti Milo Rau. Milo Rau ha firmato anche la regia dello spettacolo che Ursina Lardi ha presentato alla Biennale Teatro 2025 che si è appena conclusa a Venezia, si chiama Desiren, che tecnicamente è stato tradotto come La Veggente perché ha delle capacità profetiche come Cassandra, ma vuol dire anche l'osservatrice, cioè colei che racconta ciò che vede intorno a sé. Perché? Perché intrecciando racconti del mito, proprio quello delle schiave troiane che diventano schiave di guerra e quindi finiscono per essere schiave sessuali, come accade purtroppo in tantissime guerre ancora oggi, alla realtà contemporanea si parla di un personaggio, quello che Ursina interpreta, che è anche quello di una fotoreporter di guerra, talmente attratta dal momento X, quello della violenza, quello del grilletto che scatta, quello della mano mozzata, da mettere in pericolo anche se stessa. E in più ci sono degli elementi, come Milo Rau ama molto, di documentario o comunque di teatro documentario, tra cui testimonianze dalla zona di Mosul, in particolare quella di un uomo che durante il periodo in cui il governo era, in cui la gestione di quell'area era in mano a Daesh, è stato, doveva essere giustiziato per un presunto furto che in realtà non c'era stato, lui e il fratello in realtà sono state mozzate loro le mani, la mano destra, insomma, come si fa, come si dice nel Corano, almeno secondo Daesh, che bisogna fare, insomma. Quindi ci sono testimonianze dirette, elementi scenografici che riportano appunto al deserto, delle zone in cui Daesh durante la guerra siriana è stata molto molto presente, e poi anche una riflessione appunto su la descrizione, l'osservazione, lo sguardo che guarda le guerre. Tutto questo per dirvi che Orsina Lardi non è un interprete qualunque, sceglie con grande cura i suoi progetti, ma prima di tutto io vi faccio sentire il suo discorso di accettazione al netto dei ringraziamenti, insomma, alle istituzioni e a tutti quanti, a Daniel Dafoe, Willem Dafoe, direttore artistico, neo direttore artistico della Biennale Teatro, a Buttafuoco, il presidente della Biennale e così via. Era presente anche il ministro Giuli. Sentite che cosa ha detto Orsina Lardi.
La sensazione che lei sia rigorosissima nella selezione.
Ha sempre fatto fatica a prendere troppo sul serio il valore dei premi. A volte persino quando ero io stessa a riceverli. Allora perché oggi è diverso? Forse il valore di una cosa si coglie davvero soltanto quando una cosa è minacciata. Questa minaccia non riguarda me stessa, ma ciò che questo premio rappresenta, il rispetto e la stima per l'arte. Soprattutto in tempi come questi, con le destre estreme e libertarie, ma anche con forze conservatrici più moderate, che continuano a smantellare e a aumentare non solo i finanziamenti e le infrastrutture, ma le condizioni stesse che rendono possibile l'arte. In tempi come questi, fare teatro è diventato di per sé un atto politico. Il teatro, nel solo fatto di esistere, ci rivela come possiamo essere liberi. Ci impedisce di dimenticare ciò che l'uomo sa dell'uomo. Settimana scorsa, durante un'intervista, una giornalista mi ha detto: del teatro si parla sempre meno e sempre più a fatica. Una frase terribile, significante. Il teatro e l'arte in generale stanno vivendo una profonda perdita di significato. E non è soltanto una questione di tagli, non vengono meno solo i finanziamenti, ma anche il rispetto e la considerazione per chi fa cultura. Veniamo ridicolizzati, dichiarati inutili, superflui e innocui. E questo mi ferisce più di ogni censura, più di qualsiasi forma di pressione. I toni si sono fatti crudi, aggressivi, ovunque. Quanta farsa, quanto fumo. La classe politica entra in scena a gambe larghe, brutale, virile fino al grottesco, quasi primordiale a volte, disumana. L'impatto è enorme, paura, terrore ogni giorno. E quel tintinnio di sciabole che risuona dappertutto. E dappertutto risposte semplici a domande complesse. In un clima come questo, ogni pensiero sfumato, ogni volto sensibile, ogni gesto di tenerezza, ogni tono lieve e sottile si impone come una presenza irrompente, disturba e agisce come mezzo di contrasto. E quindi sì, ha una sua logica che oggi è politicamente in voga banalizzarci e tentare di prosciugarci. Ora, più che mai, noi, protagonisti dell'arte e della cultura, dobbiamo unirci, stringerci in solidarietà e opporci ai tentativi di metterci gli uni contro gli altri nelle imminenti lotte per la distribuzione delle risorse. Sì, dobbiamo confrontarci sul palcoscenico e fuori con tutte le questioni urgenti che la nostra contemporaneità ci impone, ma non dobbiamo ridurci a un semplice riflesso delle discussioni o decisioni politiche. Questo potere su di noi non dobbiamo concederlo. Per questo, torniamo all'arte quanto prima. Vorrei leggervi una poesia di Walt Whitman. Chissà, quasi non si osa dirlo, i tempi lunghi, lunghissimi, le strade, i paesaggi, le costellazioni, la Via Lattea, i battiti della natura raccolti, tutte le epoche svelate nel più profondo, ricordi di passioni, di eroi, di guerre, di amori, di adorazione, tutte le vite umane, le voci, i desideri, i pensieri, tutte le esperienze sono state pronunciate. Eppure, dopo innumerevoli canti, lunghi o brevi, in ogni lingua, di ogni terra, qualcosa ancora non è stato raccontato, né a voce, né per iscritto. Qualcosa manca. Chissà, forse è meglio ancora inespresso. Amici, come vedete, c'è ancora molto da fare. La complessità del mondo sfugge alla presa delle ideologie e l'arte è uno strumento potente per comprendere e dare forma al nostro tempo. Non ci resta che andare avanti. E anche se talvolta in questi tempi ci sentiamo indifesi, non importa. L'arte sarà forse indifesa, ma è e resterà indistruttibile. Nella motivazione del leone d'argento, William Dafoe parla della radicalità e dell'empatia nel mio modo di recitare. Esatto, dobbiamo essere radicali, empatici. Celebriamo la capacità umana di poter fare un passo di lato, nonostante tutto, nonostante gli intrighi del quotidiano e del presente politico, e di muoverci liberamente su un palcoscenico, senza paura, senza riserve, con forza e fragilità, con la mente lucida e il cuore in fiamme, perché questo è resistenza.
Brava!
Vabbè, allora, questa era la standing ovation che la Sala delle Colonne, affollata insomma di artisti e giornalisti, ha tributato a Ursina Lardi. Abbiamo voluto farvi ascoltare tutto il suo discorso, che finiva proprio con questa frase, perché questa è resistenza, perché ci è sembrato, cioè avevamo di fianco insomma artisti che si sono commossi, soprattutto quelli che appunto lavorano anche con fatica, con lavori indipendenti, di impegno civile, insomma è stato un discorso che certamente ha lasciato il segno, soprattutto in presenza delle autorità, ma questo ovviamente riguardava anche una visione più globale, internazionale, di come le destre al potere, le destre di un certo tipo affermino insomma in maniera, come lei ha detto, ipervirilizzata quel concetto che appunto è vagamente guerresco, di silenziatore delle voci dissonanti, delle voci dell'arte. E, abbiamo intervistato Ursina Lardi, l'intervista integrale la sentirete stasera al Suggeritore, ma ve ne facciamo ascoltare un estratto.
La sensazione è che lei sia rigorosissima nella selezione delle cose che fa, sia al cinema che a teatro. Qual è il criterio che segue? Un progetto cosa deve avere per interessarla veramente?
Una grande complessità, è proprio quello che devo dire. Posto per ambiguità e che non si spieghi solo leggendolo, solo leggendo il testo. Cerco sempre che ci sia uno spazio anche proprio per le cose che si possano solo sentire o scoprire facendole, facendo proprio la performance. Perché se un testo è lì già completo, allora cosa ci metto io? No? È quello che cerco. Cerco proprio gli spazi dove posso trovare la libertà.
In questo spettacolo la sensazione che io ho ricevuto, proprio come ci stava spiegando un attimo fa Ursina, è che oltre al fatto che lei è coautrice di questo spettacolo, il suo lavoro di co-drammaturga comincia, viene da lontano. In qualche maniera lei ha proprio questa caratteristica anche rispetto a personaggi più classici. come quelli che ha interpretato in altre occasioni con testi già consolidati, da Fassbinder alla Lulu, ad altri importanti spettacoli che ha fatto. Lei trova sempre il modo di abitare drammaturgicamente il personaggio, giusto?
Esatto. Io mi sono sempre considerata autrice di quello che faccio, anche se è un testo già scritto, già o molto classico, perché non è, per me non è solo che aggiungiamo noi attori una interpretazione, aggiungiamo di più, aggiungiamo, è proprio una nuova creazione quello che facciamo, se ci riesce, se diventa bello, no? Se no, no. Però nei personaggi più interessanti che ho fatto, penso proprio che non ho mai, non mi sono mai vista come qualcuno che ripete qualcosa che è stato fatto già mille volte o centomila volte, e neppure non sono quella che interprete le idee di un regista. Io interpreto le mie idee e sono in dialogo, no? Con tutti, con la regia, con i colleghi, e così si sviluppa una cosa proprio nuova. È quello il teatro, non è di ripetere qualcosa. La tradizione è una cosa, non bisogna dimenticarla, però bisogna sempre andare avanti.
E tenere conto anche dell'epoca in cui si propone, sì, quello che si propone. Lei cosa cerca, mettiamola così, in un rapporto con la regia?
È proprio il dialogo che cerco. Per me, se la regia non è disposta di entrare in un dialogo, allora non mi interessa. Ma posso proprio dire che negli ultimi anni non ho più lavorato con gente che non sono interessati nel dialogo. Era sempre, anche se sono molto particolari o se hanno proprio uno stile già molto forte, no? Come per esempio con Castellucci, ma era un dialogo, che lo abbiamo fatto assieme, sì. Non era lui che ha detto fa quello e fa quello e io lo faccio, era sempre un dialogo. E è quello che cerco, perché allora non è, perché sono sicuro, lo so che se c'è il dialogo e se riesce, allora quello che esce di questo è di più di uno e uno.
E allora, questo era un estratto dell'intervista che abbiamo fatto a Orsina Lardi, vincitrice del Leone d'Argento alla Biennale Teatro 2025 appena conclusa sia a Venezia. Come avete sentito, personaggio di grande rilievo, di grande spessore, oltre al fatto che speriamo davvero che la veggente venga in Italia, dato che poi Orsina è bilingue, quindi può tranquillamente recitare anche in italiano, per la regia di Milo Rau, e che entri a far parte delle prossime stagioni teatrali italiane, perché è davvero uno spettacolo importante. Noi fra poco invece parliamo di giallo e noir. Ed eccoci, insomma, questa volta abbiamo il piacere, l'onore di avere Luca Crovi in diretta. Buongiorno, perché Luca Crovi è l'uomo più indaffarato d'Italia. Ciao Luca!
Ciao a tutti, tra l'altro mi beccate in un momento particolare, nel senso che mi è arrivata la nuova edizione dello Squalo.
Ah.
A 50 anni di distanza, la ristampa del libro di Peter Benchley, che sta facendo Magazzini Solani, la trovate in libreria tra poco, e devo dirvi sorprendente. Nel senso che mi fa paura rileggerlo ancora di più del film e scoprire che in realtà questo libro cambiò la vita di uno scrittore, trasformandolo da giornalista che scriveva i dialoghi del presidente Johnson americano in grande autore di storie di mare. E la cosa incredibile è che dopo aver scritto il libro è diventato uno dei più ferventi ambientalisti che ha difeso la vita degli squali negli anni.
Sì.
E tra le altre cose pensa che il libro poteva chiamarsi Notte Bianca, Adrenalina, Ritorno al passato, La baia di Scimo, Il grande pesce, Angoscia, Antropophagus. E invece l'originale, ve lo ricordate, si chiama The Jaws, cioè Le fauci, tradotto da noi Lo squalo. Ovviamente Spielberg ha fatto il resto, e voi adesso quando andate in mare avete paura pensando che una pinna possa apparire da un momento all'altro. Devo dirvi che poi quando rileggo i classici mi diverto sempre, perché trovo sempre delle cose che magari non sapevo, soprattutto grazie alle edizioni speciali, e per me è un viaggio sostanzialmente. Infatti quando mi dicono cosa ti porti in vacanza, il problema è che ci vuole una valigia a parte solo per i libri, a meno che ti porti il Kindle, hai capito, che sì, gli hai il PDF.
Beh, effettivamente sì, questo ti vedo molto, ti si attaglia moltissimo. Ma volevi parlarci dello squalo o di qualcos'altro?
No, posso anche lanciarvi una serie di appuntamenti molto belli,
ecco,
che ci saranno all'Umanitaria a partire da questo giovedì, tutti legati all'universo delle graphic novel e dei fumetti illustrati. In particolare giovedì vi aspetterei alle 18.30 all'Umanitaria a Milano, perché avrò da una parte Silver, cioè il papà di Lupo Alberto, e dall'altra Sergio Gerasi, che in questo momento ha reinventato la vita di Valentina, ambientandola nella nostra Milano nella
sì,
contemporaneità, e riprendendo il personaggio di Crepax. La cosa bella è che scoprirete che per esempio Lupo Alberto, la serie si chiama così, ma in realtà il titolo glielo dette Alfredo Castelli, papà di Martin Mister, che cambiò il titolo la fattoria dei McKenzie, che aveva scritto come titolo Silver. E oltre a quello poi festeggeremo tra qualche settimana anche 50 anni di Mister No, con una storia legata all'universo creato da Sergio Bonelli, con il suo personaggio che vive in avventure in Amazzonia. A raccontarcelo ci saranno Michele Masero e Roberto Barbolini, e poi più avanti, sempre all'Umanitaria, tratteremo il tema del noir raccontato tramite I bastardi di Pizzo Falcone, adattati a fumetti da Fabiana Fiengo, e tramite le storie dei Duca Lamberti di Scerbanenco trasformate in fumetti da Paolo Bacciglieri, che sta in questi giorni terminando la seconda parte di Traditori di Tutti, ma ha già realizzato Venere al privato. Insomma, tutti appuntamenti legati all'immaginario a fumetti noir e non, tenete presente anche le storie di Lupo Alberto, ogni tanto ci hanno dei lati noir,
sì,
soprattutto quando le galline rischiano di essere sparate, capito?
Mi ricordo.
In qualche modo. Ma tu sei una fan dei fumetti, come vai a lettura?
Beh, intanto io ho una rubrica storica di Radio Popolare amatissima, certo, tenuta da Antonio Serra, quindi ovviamente sono andata alla migliore delle università, però al di là di quello io ho sempre amato i fumetti, perché avevo un papà che li amava moltissimo e che quindi mi metteva in mano, non so, Linus quando avevo 3 anni, fregandosene del fatto che ci fossero, me li leggeva lui, e ho imparato a leggere attraverso i fumetti, cioè ho imparato a leggere proprio.
Anch'io sono passato alla stessa scuola, perché mio padre, tra una lettura di Vittorini e l'altra, mi dava da leggere Flash Gordon, L'uomo mascherato e Tex. Più idea.
Vedi? Ecco, per cui insomma io avevamo sempre dei fumetti, lui rientrando dal lavoro faceva il suo, tornava tardissimo, come il papà di una volta che tornavano sempre a casa molto tardi, e arrivava carico di fumetti e di figurine. Quindi diciamo che io ho albergato queste due passioni per moltissimo tempo insieme alla mia collezione.
Ma che raccolte di figurine facevi?
Guarda, praticamente tutte le possibili raccolte di figurine che si facevano ai tempi in cui ero bambina, in cui ero tra l'asilo e le elementari. Per cui
quindi giocavi anche con le figurine?
Certo, certo, figurati.
Lanciavi queste cose.
Assolutamente.
Qua. Sono bellissime da ricordare. Io le facevo soprattutto con quelle dei calciatori e con l'album di Sandokan.
L'album di Sandokan me lo ricordo assolutamente fantastico. Poi c'erano anche, ti ricordi, l'album di Sandokan aveva figurine composite che componevano un'immagine completa, quindi se ti mancava un pezzo eri molto infelice, insomma, e così via. E poi c'erano tante cose.
Ma io lì ebbi un bassista meraviglioso che fu mio zio, che faceva il tassista, che andò in giro per tutte le edicole
a cercare
a cercare pacchetti diversi, perché non era come adesso che puoi comprare l'intero pacchetto.
No.
Chiuso. chiuso e tendenzialmente puoi finire. No, lì c'era una ricerca casuale e mio zio cosa fece? 10 pacchetti per edicola, arrivò e li portò e grazie a quelli finì la
vita. Ah, che meraviglia. E certo. Bene, un bel modo di ricordarli questi nostri parenti. Scusateci ascoltatori e ascoltatrici, ma qualche volta ci vuole. Quindi, insomma, Luca, grazie per essere stato in diretta con noi e per le segnalazioni che ci hai dato. A risentirci presto, perché mancano ancora 2 settimane alla fine del palinsesto. Quindi.
Certo, e vi aspetto tutti i giovedì alle ore 18:30 all'Umanitaria, se volete ascoltare le storie di Lupo Alberto e di Valentina.
Naturalmente, un abbraccio, ciao Luca, ciao ciao. Allora, salutando il nostro Luca Crovi, che mi ha fatto molto piacere sentire in diretta, io sono arrivata alla fine di questa puntata di Cult, vi do appuntamento a domani alle 11:30, se volete, oppure in podcast sul sito di Radio Popolare, scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Adesso ci sono le notizie, un saluto da Ira Rubini, a risentirci presto. Tate, 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 tate.